Signore, è bello stare insieme, è bello lodarti, è bello pregare, è bello cercare la tua faccia, è bello, Signore, guardarci, tutti quelli che abbiamo la stessa speranza, tutti quelli che abbiamo la stessa fiducia, che abbiamo lo stesso Dio. Signore, ma è anche bello sederci a tavola e mangiare insieme la tua parola, perché la tua parola è per tutti. Ci sono alcuni però che se la fanno rubare, ci sono alcuni che si distraggono, non la ricevono. Ma io questa mattina, Signore, ti voglio chiedere che tu ci faccia un regalo, che ci dai, Signore, quella forza di non farci rubare niente e che ognuno, Signore, possa dire: io oggi voglio fare la scarpetta nel piatto che tu hai preparato. Non voglio lasciare niente, ma voglio passarci anche il pane di sopra per prendermi tutto quello che c'è nel piatto. Perché voglio, Signore, veramente crescere nella rivelazione, crescere nella fede, ma soprattutto nell'ubbidienza alla tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Mi è piaciuta questa cosa della scarpetta. Ieri sera ho mangiato l'insalata col pomodoro e la cipolla e c'era l'olio. Che fa? Lasci quella. E il pane, alla fine il piatto sembrava nuovo, non c'era nemmeno bisogno di pulirlo. Non so se vi capita anche a voi di fare la scarpetta. Ecco, facciamolo anche quando il Signore ci parla, senza rifiutare niente. Amen. E voglio leggere il Salmo 133. Stamattina ho letto che una sorella ha scritto dei versi. E dico, questa sorella ci azzeccava oggi, precisa. Mi riferisco ad Assunta, non è Assunta. Quello che hai scritto era quello che io devo predicare oggi. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorano assieme nell'unità. È come l'olio prezioso sparso sul capo, che scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo delle sue vesti. È come la rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion. Perché è là che l'Eterno ha posto la benedizione, la vita in eterno. Nell'unità scende la benedizione di Dio. Qui si sta parlando dell'unzione, si sta parlando della potenza dello Spirito Santo. La potenza dello Spirito Santo che quando scende, non scende a vuoto. Come l'acqua, quando piove, non viene senza far niente, deve bagnare la terra, deve annaffiare la terra. E i semi che ci sono nella terra, quando la terra è bagnata, germinano e mettono radici, e queste radici si prendono il nutrimento perché riescono a prendere il nutrimento dalla terra umida. Se non c'è l'acqua, non possono. Ecco, quindi l'acqua scende e porta benedizione. Ma quando scende l'unzione, quando scende la rugiada, perché qui è descritta un po' paragonata alla rugiada che scende sul monte Ermo, è come quella che scende, l'olio che scende sulla barba dal capo, sulla barba fino a bagnare tutti i vestiti di Aronne, del sacerdote, del servizio sacerdotale. Il sacerdote unto è quello che fa, offre a Dio i sacrifici che vengono ricevuti e accettati. E quando Dio riceve dai sacerdoti l'offerta, il ringraziamento, perché ormai lo siamo tutti sacerdoti, Il servizio sacerdotale non è solo dei leviti. Nel nuovo patto siamo tutti re e sacerdoti. Noi possiamo offrire a Dio ringraziamenti. Possiamo offrire a Dio la nostra vita in sacrificio vivente, come un sacrificio ma da vivi. Mentre il sacrificio nel vecchio patto si doveva uccidere e doveva essere sparso il suo sangue, vuole nel nuovo patto la nostra vita vivente. Non vuole la nostra morte, non vuole il nostro sangue, ha sparso quello di suo figlio. E quindi non ha bisogno del nostro sangue, ha bisogno del nostro cuore, della nostra resa. Amen? Qui dice che è una cosa meravigliosa l'unità, quando dimorano assieme nell'unità. L'unità, ogni tanto ci predichiamo su questo soggetto dell'unità, è un soggetto che ha anche Salvatore, ogni tanto anche lui ci predica sull'unità, vero Salvatore? E io vi dico che questa parola non è una parola magica, ma è la chiave del risveglio, la chiave della manifestazione della gloria di Dio. Non c'è nessun segreto, non devi fare niente di particolare perché venga il risveglio. Semplicemente essere uniti. Uniti non vuol dire stare sotto lo stesso tetto che ci possiamo tutti guardare in faccia. Uniti vuol dire la stessa maniera. Uniti vuol dire uniformare il nostro cuore, avere lo stesso desiderio. Poi ognuno di noi abbiamo modi diversi, ognuno di noi abbiamo espressioni diverse, ognuno di noi abbiamo delle diversità. E Dio ci ha fatti anche fisicamente diversi, perché ognuno ha dei pregi, ha delle qualità, ma nel desiderio dobbiamo essere uniti, nel desiderare dobbiamo desiderare la stessa cosa. Uniti vuol dire avere la stessa mente, lo stesso pensiero, lo stesso desiderio, lo stesso cuore. Quello che vogliamo è quello che vuole uno lo vuole l'altro, quello che vogliono due lo vogliono tutti gli altri. È un po' però questa cosa difficile da realizzare, ma non perché sia difficile, perché per realizzare questa unità ci vuole la morte, non la morte fisica. La morte a se stessi, cioè la morte a te stesso, la morte del tuo desiderio naturale, e devi fare vivere il desiderio di Dio in te. Se non si realizza questo, diventa una cosa difficile, perché ognuno desidera determinate cose. C'è chi desidera l'aumento dello stipendio, perché poi così si potrà fare qualche cosa. C'è chi desidera avere più tempo, c'è chi desidera avere più, diciamo, salute. È anche giusto tutto questo. Però poi quando hai la salute ti dimentichi che Dio ti ha guarito e ti vai a fare gli affari tuoi, ti fai le tue cose. Quando Dio ti provvede più soldi, poi tu non pensi ai poveri, non pensi a quelli che non hanno niente, pensi a realizzare qualche cosa per te stesso, per la tua famiglia, e non guardi oltre, ti fermi lì. Quando invece chi è che è morto a se stesso non pensa più per se stesso, ma pensa per gli altri. E qui si sta parlando dell'unità, è qualcosa che quando è stato scritto, il re Davide ha scritto questo, fa parte del canto dei pellegrinaggi di Davide, significa che man mano che girovagavano scriveva, riceveva e scriveva delle cose. Lui non aveva la rivelazione di quello che scriveva. cioè capiva delle cose, ma era una profezia, perché nella vecchia natura non si può realizzare mai e poi mai una cosa del genere. Si può realizzare solo con la nuova nascita, attraverso il ricevere Cristo e il vivere da cristiani con Cristo nel cuore, pieni di Spirito Santo, quando noi camminiamo per lo Spirito. Vi ricordo che noi possiamo camminare per lo Spirito o per la carne, pur essendo persone nate di nuovo. Ci sono tre tipi di persone, insegna l'Apostolo lì, ma lo dice la parola di Dio. C'è l'uomo naturale, che non conosce Dio, e che vive delle cose che vede e che tocca, del mondo dei sensi, soprattutto del mondo dei sensi, semmai ogni tanto anche delle emozioni, vive anche di emozioni. Poi c'è l'uomo carnale, che è l'uomo che è nato da Dio, che ha ricevuto Cristo, che ha fatto delle esperienze, che ha deciso di camminare con Dio, però spesso si dimentica quali sono i suoi impegni, quali sono le promesse che Dio ha fatto e quali sono soprattutto i comandamenti che il Signore gli ha dato. E allora agisce come agiscono le persone naturali. E quello è una persona carnale. La persona carnale, è chiaro che non mangia i benefici dei figli di Dio e quindi mangia i benefici solo degli sforzi umani come i naturali. Quindi non si nutre di fede, non si nutre di parola, ma si nutre di sacrifici, di sforzi. E l'uomo carnale cerca di mettere in risalto se stesso, mentre l'uomo spirituale è una persona che man mano che il Signore gli parla si allinea alla parola. Quello che diceva Sebastiano, ci stiamo allineando, ancora siamo all'inizio, si comincia così, allineandosi, man mano che Dio ti dice delle cose tu le ricevi e le metti in pratica. Tu le ricevi e le metti in pratica, magari non le metti in pratica precise come si dovrebbero mettere in pratica, però pian piano, qua tu comprendi e aggiusti poi anche che cos'è che avresti potuto fare meglio. Io vi dico una cosa, tutti quanti facciamo dei pasticci quando facciamo le cose, tutti quanti, però la cosa bella è quando impariamo dai pasticci che abbiamo fatto per farne di meno, quantomeno per non fare, poi magari continueremo a farli, continueremo a fare, ma ne faremo di meno, sicuramente miglioreremo. E questo credo che deve esserci nella vita di un vero cristiano, deve esserci un miglioramento progressivo, un cambiamento progressivo, visibile agli altri. Perché se il cambiamento pensi di averlo solo tu, ma gli altri non lo vedono, non c'è. È inutile che diciamo che tu sei cambiato, non sei cambiato. Il cambiamento lo vedono tutti. Amen, siete d'accordo? Soprattutto le persone che stanno molto più vicini. Sapete, molti pastori sappiamo che il risveglio nasce dall'unità. Però a volte pensiamo che dobbiamo unirli tutti. Dobbiamo unire tutte le persone. E questo vi dico che non sarà mai realizzabile. Però il Signore ci dà una chance, ci dà un'alternativa. Anche se si accordano due o tre, se si uniscono due o tre, già basta. Per fare nascere un risveglio, bastano anche tre persone, due o tre persone. Non è necessario, quindi non dare la colpa alla Chiesa. Dai la colpa a nessuno. E invece prendi questo come un consiglio. Non pensare che dobbiamo essere tutti d'accordo. Cerca tu di essere d'accordo con Dio. Cerca tu di essere d'accordo con la parola. Cerca tu di fare tua la parola. Cerca tu di metterti, già se siamo io e Dio d'accordo, siamo una potenza. Se due sulla terra si accordano, dice, che qualunque cosa chiederanno, se due o tre si accordano, qualunque cosa chiederanno, lui gliela la farà. Ora ve lo leggo poi questo verso, perché c'è nel contesto del messaggio di oggi. Però se questi due sono tu e Dio, e significa che Dio non si deve accordare con te, sei tu che ti devi accordare con Lui. Accordarsi vuol dire pensare come Dio, vuol dire desiderare quello che Dio desidera, vuol dire odiare quello che Dio odia, non volere quello che Dio non vuole, ma volere quello che Dio vuole. Questo vuol dire accordarsi con Dio. Due non possono fare lo stesso cammino se non si accordano. Se uno vuole andare a Ispica, un altro vuole andare a Pozzallo, da qui, possono fare lo stesso cammino. Per Ispica bisogna prendere a sinistra, per Pozzallo bisogna prendere a destra. Se poi uno dice, ma facciamo lo stesso percorso, può fare chi? Ma come possiamo fare lo stesso percorso? Cioè significa che prima andiamo a Pozzallo e poi insieme andiamo a Ispica. Ma questo è assurdo. Cioè se dobbiamo fare lo stesso percorso, cioè se dobbiamo camminare insieme, dobbiamo arrivare nello stesso punto. Altrimenti non possiamo fare. Cioè qual è la meta? Dove vuoi arrivare? Il problema è lì. Ce lo siamo chiesti, ma io dove voglio arrivare? Con Dio? Quale obiettivo voglio raggiungere? Qual è lo scopo della mia vita in Dio? Cosa devo fare col Signore? Dove voglio arrivare col Signore? Cosa vuole il Signore da me? Cosa posso fare per camminare secondo il disegno che Dio ha progettato per me? Io penso che questa risposta è banale, semplice, facile, intuitiva. Basta cominciare a fare tutto quello che Gesù ci ha detto di fare. Amen. Basta cominciare a fidarsi di Dio, basta cominciare a credere in quello che Lui ha detto. Se Lui ha detto che non dobbiamo essere ansiosi di quello che mangeremo, di quello che vestiremo, perché ogni giorno, a ogni giorno basta il suo affanno. Oggi Dio ti provvederà il pane. Tu sei abilitato a chiedere il pane a Dio per oggi. Il Signore non ci ha detto, pregate, Signore, Padre nostro, dacci anche per domani il pane necessario. L'avete letto? O dacci oggi il nostro pane. Dio non ci chiama a pregare per il domani. Dio ci chiama a pregare per oggi. Domani pregheremo per domani. Dopodomani pregheremo per dopodomani. Io non posso benedire i cibi che mangerò tutta la settimana, perché può darsi che io non ci arrivo a finire la settimana. Che ne sappiamo? Può darsi che di settimane ne finirò tante, però la nostra vita non è nostra, non abbiamo una certezza di quanto staremo, di come vivremo, di quanto vivremo. Cioè, se camminiamo col timore di Dio, vivremo a lungo, saremo sazi. Sazi di giorni, dice la parola, però noi dobbiamo fidarci del Signore. Se tutti quanti camminiamo e cerchiamo di mettere in pratica man mano la parola, e quello che ci viene è difficile, Signore, questa cosa, tu dici che devo fare questo, ma mi viene difficile. Però se gli altri dice non la faccio perché non mi affido, non la faccio perché non sono capace, già cominci dal piede sbagliato. Devi dire, Signore, ho la consapevolezza che non saprei farla, però se tu mi aiuti, credo che posso. Perché la Bibbia dice, io posso ogni cosa in colui che mi dà la forza. Amen? Se Dio mi aiuta, io posso. E siccome Dio mi vuole aiutare a fare quello che è secondo la sua volontà, perché Dio non mi aiuta a fare quello che non è secondo la sua volontà, ma quando io gli chiedo aiuto per fare qualcosa che è secondo la sua volontà, è sicuro che Dio mi aiuta. Amen. Se ti dici: Signore, io vorrei pagare i miei debiti, tutti i debiti che ho fatto, ma su assai, Signore, mi aiuti, tu pensi che Dio ti dirà no, su troppo, sono troppi i debiti che hai fatto, non ti posso aiutare. Persone hanno pagato centinaia di migliaia di euro o di sterline o di dollari in modo miracoloso. Dio li ha fatti prosperare così tanto che hanno potuto pagare tutti i debiti. Io vi dico una cosa: quando una persona decide di camminare con Dio sul serio, Dio ti può aprire delle porte che tu nemmeno hai l'idea. Persone, io ho conosciuto persone al tempo delle lire, mi hanno detto: in poco tempo il Signore mi ha provveduto 300 milioni e ho potuto riempire un buco di 300 milioni in poco tempo. Era un fratello che aveva un'attività commerciale con l'abbigliamento, ed era un grossista, portava diciamo, quando uno va a portare tante cose che valgono e poi non ritornano i soldi, sapete che ci vuole ad affondare? Niente. Perché tu prendi senza soldi sperando di pagare quando c'hai l'incasso. Se l'incasso non c'è, diventi tu debitore. Altro debitore con te, tu debitore con chi te li ha dati. Tu ci volevi vivere con l'incremento di quello che hai comprato, una cosa 100, la vendi 130, pensando di ricavare 30, invece hai perso 100. E a quello glieli devi dare i 100. Non hai guadagnato niente, ci hai perso le spese. E queste cose purtroppo succedono. Ma comunque, a volte succedono anche per la cattiva gestione. Perché si allunga sempre la gamba, si fa il passo più lungo della gamba, come si suol dire. E quindi cattiva gestione. Ma nonostante la cattiva gestione, Dio è pronto a darci sempre una mano. Quando noi limitiamo il Signore e diciamo: no, io questa cosa non la pago perché è troppo, io non ce la farò mai a pagare, e tu dici e già parli così, e allora hai già detto a Dio: Signore, tu non puoi fare questo miracolo, quindi Signore fai almeno l'altro miracolo di non farmi incontrare con i miei creditori. E tu pensi che Dio può ascoltare una preghiera del genere? Non ha un controsenso questa preghiera. Se tu dici: Signore, fa che quando incontro i miei creditori posso poterli guardare in faccia e dargli una speranza, perché io gli potrò dire: dammi del tempo e io pagherò con l'aiuto di Dio, perché con le mie forze non potrei, ma io conosco un Dio che fa miracoli. E almeno gli puoi parlare anche di Dio. Amen? Allora Dio ti darà anche la sapienza, ma ti aprirà anche delle porte. Come si fa? Non lo so. Come fa Dio a fare questi tipi di miracoli? Non me lo chiedete, perché non lo so come fa. Ma Dio lo fa, una cosa è sicura, che Dio lo fa. Quindi è importante che noi possiamo cominciare a dire: Signore, l'unità comincia dal momento in cui io allineo i miei pensieri con i pensieri di Dio. Quando rinuncio al mio modo di pensare per prendere il pensare di Dio. E il pensare di Dio è quello di camminare nella verità. Il pensare di Dio è quello di camminare nella giustizia. Il pensare di Dio è quello di parlare con rispetto degli altri, quello di onorare, quello di fare del bene, quello di essere un portatore di pace, di speranza, di giustizia, di gioia, di fiducia. Le persone, sapete, sono tutte sfiduciate, non hanno fiducia su nessuno, nemmeno di Dio. Quando Ieri sono andato a scuola perché di mattina dovevano fare delle cose, delle preparazioni. Noi il sabato siamo chiusi e dovevamo sistemare delle cose e anch'io dovevo sistemare qualche cosa per la manifestazione che ci sarà domani mattina. Ci sarà una, diciamo, una manifestazione di opere d'arte che sono state fatte con l'aiuto di una brava insegnante che abbiamo avuto come supplente e ha fatto tante cose belle. E domani ci sarà la manifestazione. E appena ho sentito il commento di un quadro, hanno interpretato subito quel quadro perché c'era una nave, un veliero che una mano tirava i fili. Questo è Dio che ha di sopra di tutto, Dio governa tutto e tutto quello che succede c'è sempre la mano di Dio. Ha detto: purtroppo io non mi posso accordare con questa cosa. Vedo che c'è una fiducia nel Signore, eccetera, in chi fa questa, però io non mi posso accordare perché io credo che molte cose che succedono sulla terra non è per volontà di Dio, ma perché le persone non hanno deciso di fare la sua volontà. Amen. Non credo che c'è la volontà di Dio quando si buttano le bombe, quando si costruiscono le bombe atomiche. Quando si costruiscono armi per uccidere, non credo che là c'è un disegno di Dio o chi produce armi, non credo che riceve un rema da parte di Dio, fai una fabbrica di armi. E nemmeno chi produce sigarette o chi produce qualcosa, bevande alcoliche. Oddio, l'alcol se è sopportabile, nel senso che se non se ne fa un abuso, però è un qualcosa che è molto più pericoloso. Non è il semplice vino, alcol di quelli forti, quando sono nelle mani le bottiglie di certe persone che hanno la debolezza, che non si fermano, che tengono sempre il gomito alto, quella è la rovina, quella è una morte. Quindi non sempre ci sono attività che Dio benedice, che Dio può benedire. Ci sono attività che un cristiano dovrebbe già subito scartare. Amen. Allora leggiamo quella scrittura di cui vi citavo prima. Matteo capitolo 18, verso 19, dice: ancora io vi dico che se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Nel mio nome, dice, vuol dire che sono persone che mi conoscono, vuol dire che sono persone che io conosco, vuol dire che sono persone che hanno una relazione con me, vuol dire che sono persone che hanno comunione con me. Perché se noi non ci soffermiamo su questo, sul significato nel mio nome, potremmo due persone qualsiasi mettersi d'accordo, chiedono una cosa a Dio e poi magicamente dicono nel mio nome, nel tuo nome, Signore. Ma chi ti conosce? Chi ti conosce? Quegli ebrei che volevano cacciare il demone di un posseduto, hanno detto nel nome di Gesù che Paolo predica, hanno nominato Gesù, hanno agito nel nome di Gesù. Quello ha detto: dice, a Paolo lo conosciamo, Gesù sappiamo chi è, ma a voi non vi conosciamo. E gli hanno dato di santa ragione. Ora, quando diciamo nel mio nome, quando il Signore dice nel mio nome, vuol dire che questi nomi, voi, se usate il mio nome, nel cielo siete conosciuti, perché noi ci parliamo, perché noi discutiamo, perché noi comunichiamo nel nome di Dio, nel nome di Gesù. Significa che abbiamo una comunione, abbiamo una relazione. Non ci sono cose che tu fai che io non sappia e non ci sono cose che Dio non ti dice come devi farle. Poi, Se tu hai qualche dubbio perché non sei sicuro di quello che Dio ti ha detto, è giusto che ti fermi e aspetti il momento in cui ti arriva la certezza di quello che Dio ti vuole dire. È meglio non azzardare e aspettare che Dio ti dia la conferma assoluta, che quella è secondo la volontà di Dio. Amen. Allora, nel mio nome, quindi, quando noi ci riuniamo, per esempio la domenica, il mercoledì, ci riuniamo nel nome del Signore, quello che chiediamo ci dobbiamo aspettare che succede. Però se abbiamo comunione con Dio. E sapete quando si interrompe la comunione con Dio? Quando tu litighi e poi non vuoi pacificarti con delle persone. Se tu litighi, capita che nasce un litigio. La cosa più facile è litigare. Perché non è difficile, basta incontrare una persona che non gli interessa la pace, gli interessa solo approfittare di te, e allora tu ti difendi e che nasce il litigio. Ma a volte devi farlo per forza. Però la cosa importante è che tu poi alla fine chiarisci e dici: ma senti, io ho detto quello che pensavo, non ho niente contro di te, nel senso come persona, però non condivido questo tuo modo di fare, perché per me, secondo me, non è giusto, non è corretto, non è secondo la parola di Dio, non è secondo la volontà di Dio, e quindi io mi dissocio da questo tuo modo di fare. Però sappi una cosa, non sono un tuo nemico. Dobbiamo alla fine trasmettere questo messaggio: anche se non condivido quello che fai, non sono un tuo nemico. Io non ho nemici in carne e sangue, i miei nemici sono invisibili. Quindi sappi una cosa, non ti odio, anche se non sono accordato con te. La persona che vuole essere, diciamo, presente e anche realizzare il risveglio e quindi l'unità con Dio, poi Dio ti darà grazia di poter incontrare persone o di poter conoscere persone che stanno facendo lo stesso percorso che fai tu. E questa è una cosa bella. In chiesa dovrebbe succedere questo. Che incontriamo persone che sono decise a fare quello che Dio vuole. Che non vengono solo per sentire cosa succede o vedere cosa succede la domenica in chiesa. In quella chiesa, là incontrata Ispica... incontrate Gian Porcaro, qui la chiamano così, una contrada stupida come nome, Gian Porcaro, forse faceva un allevamento di maiali, non lo so, e il proprietario si chiamava Giovanni, forse, non lo sappiamo, però dico, vediamo che cosa succede lì in quella zona, vediamo cosa fa il pastore, vediamo cosa fanno le persone, vediamo come si comportano le persone. E allora vedranno solo qualche cosa di molto esteriore, ma chi viene per dire: ci vediamo oggi, Signore, cosa mi vuole dire, come vuole cambiare la mia vita, che svolta vuole dare alla mia vita. Quando tu già hai questo desiderio nel tuo cuore, vieni in questa maniera e poi dici: Signore, in realtà tu mi hai detto qualcosa che mi serviva, qualcosa di importante, ora aiutami a metterla in pratica. Quando c'è questo, cari, nel Signore, io vi dico che siamo sulla strada del risveglio. Siamo sulla strada in cui noi possiamo camminare con Dio. E se camminiamo con Dio, sapete cosa è successo a Enoch? A un certo punto si è innamorato così tanto di Dio che ha detto: Signore, ma per chi te ne devi andare? Voglio restare con te. E allora vieni con me. E non l'hanno più trovato. Era il tempo in cui si viveva 900 anni. Enoch è vissuto 360 anni. Ha camminato da solo 60 anni. Poi 300 anni ha camminato con Dio. Dopo non ha più camminato, ma nemmeno è morto. Nemmeno è morto. Non gli hanno fatto nessun funerale, non hanno trovato il suo corpo. Dio se l'è portato con tutto il corpo che camminava con lui. Io dico, già è un, basta, se tu ti sei risvegliato, già è un risveglio iniziato. Se tu cammini con Dio e cammini in comunione con Dio, già tu ti sei risvegliato. E tu, il tuo risveglio è contagioso. Perché quando una persona si sveglia, si alza, comincia a fare discussion. E chi è che ancora dorme è un pochettino infastidito, perché c'è chi dice, ah, ma botta, fa discussion, si mette in movimento, fa delle cose. Ecco, una persona che è risvegliata da Dio, perché sta cominciando a sentire la voce di Dio, sta cominciando a vedere che quello che Dio gli dice, poi succedono miracoli, succedono segni, prodigi, benedizioni, cose potenti che Dio fa, non può starsene zitto, fa rumore. Amen? Ma non è un rumore brutto, è un rumore bello, un rumore contagioso, un rumore che dice, ma magari io, allora c'è speranza anche per me, certo che c'è speranza per tutti. Beh, naturalmente tutto questo succede a persone che la parola la ricevono, cioè che ricevono Cristo, a coloro che lo hanno ricevuto, dice Giovanni nel capitolo 1 del Vangelo, lui ha dato l'autorità di essere figli di Dio, cioè l'autorità di un figlio, di un principe, l'autorità regale, l'autorità di re, l'autorità di poter esercitare sul male il bene e vincere. Noi siamo chiamati a esercitare l'autorità sui principati, sulle potestà, sui dominatori, sul mondo delle tenebre, sul diavolo, sul male. Noi possiamo calpestare serpenti, scorpioni, distruggere il male. Noi possiamo combattere anche le infermità, malattie, tutto quello che viene dall'inferno. Noi abbiamo l'autorità a tutti quelli che lo hanno ricevuto. Ma quelli che lo hanno ricevuto non hanno ricevuto Cristo soltanto, hanno ricevuto la parola di Cristo. Si sono identificati nella parola di Cristo, vivono della parola di Cristo e si nutrono della parola e la applicano la parola. E quando questo succede, poi si vedono subito i risultati, si vedono i frutti. Però devo dire una cosa, che apparentemente sembra che tutti siamo persone che abbiamo ricevuto, ma ci sono persone invece che ricevono l'aiuto di Dio, lo vogliono, ma non vogliono arrendere la loro vita a Dio, vogliono gestirsela sempre a modo loro, vogliono fare sempre le cose alla vecchia maniera. Però nel bisogno sanno che Dio è l'Onnipotente e vogliono la mano di Dio. Così come ci sono persone che vogliono l'amicizia. Ma non la vogliono l'amicizia perché tu sei simpatico o simpatica. La vogliono l'amicizia perché vogliono poi poter contare sul tuo aiuto. Vogliono, non cercano l'amicizia perché vogliono donare anche loro amicizia, ma perché vogliono sfruttare la situazione. Con una parola, questi si chiamano opportunisti. E tutti ci comprendiamo che significa opportunista. L'opportunista è la persona che appena tu gli dici qualche cosa che deve cambiare, il loro atteggiamento è simile al gatto. Sapete quando il gatto si sente minacciato? Avete mai visto un gatto minacciato? Io lo vedo spesso, quando esco col cagnolino. Il cagnolino già se guarda il gatto si fa subito la gobba e poi comincia a fare. E poi gli artigli, le unghie li esce, sapete, pronto a essere energico, ad affondare le unghiate e tirare la carne. Quasi nel momento in cui lo fanno non senti nemmeno dolore. E tanto è così forte l'energia che loro applicano, che poi subito vedi che esce il sangue come dei rubinetti aperti. Il mio cagnolino l'ha assaggiato le unghiate del gatto e quando li vede fa finta di non vederli. si gira dall'altra parte. I gatti si spaventano, ma di più il mio cagnolino si spaventa perché ha assaggiato già le unghiate. Ecco, ci sono persone che appena tu gli dici qualcosa, subito escono le unghie. Queste persone non vedranno mai il risveglio. Queste persone potranno frequentare la chiesa 50 anni, 60 anni, 80 anni, ma non cambieranno mai di dentro. Non cambieranno mai nelle loro attitudini. E voi vedrete, perché prima o poi queste persone che non ci può dire niente, sapete, vivendo ognuno a casa nostra, io vivo a Ispica, in via Crispi, chi vive diciamo in qualsiasi altro posto, fin quando ci vediamo solo qui la domenica, per me siete le persone migliori di questo mondo e io sono il più bravo uomo di questo mondo. Però quando poi siamo vicini e stiamo insieme, trascorriamo molto più tempo insieme, poi ci manifestiamo. O no? Manifestiamo quello che c'è nel cuore, perché abbiamo più opportunità di esprimere quello che siamo. E allora queste persone che hanno l'attitudine del gatto, queste persone che non si ci può dire niente, queste persone non cercano l'amico, cercano il complice. Forse cercano, così come i ladri, no? Quando si deve fare una rapina grossa, non si può fare così. Bisogna studiare tutto a tavolino. E si devono arruolare delle persone che siano capaci di fare quello che si deve fare. Veloci, che abbiano le idee chiare. E quindi si annusano tra di loro, si comprendono tra di loro. E creano una forma di collaborazione, ma può essere amicizia fra 4-5 ladri che si organizzano per fare un furto, per fare una rapina. Io credo che se qualcuno viene ferito, viene all'audio Sashkap e spera che quello che è ferito muori, perché potrebbe poi cantarsela, come si dice in greco, no? E fare tutti i nomi. Allora dice, tu arrestasti, aspetta che ti sparo così prima che è. Quindi non gliene frega niente del bene dell'altro. Ecco, questa non è amicizia, proprio completamente, questo è cercare, alcuni cercano i fan. Purtroppo vi dico questo perché da pastore conosco un po' la situazione nelle relazioni. I fan, chi cerca i fan? Cerca quelle persone che ti dicono che sei bravo, che ti dicono solo, ti fanno solo i complimenti. Come sei ben vestito oggi, come sei bella oggi, oggi sei particolarmente bella, oggi sei luminosa. Complimenti, che fanno solo complimenti. Che bella sta sorella. C'è una sorella splendida, meravigliosa. Cioè ogni volta che mi incontra non fa altro che farmi dei complimenti. Che bella, chi sta, c'è bella dalla chiesa. Invece c'è qualche persona che ti può dire, sai sorella, la gonna che tu di dietro forse sei sporcata, forse magari in qualche cosa, ma tu l'hai acquista. Fra tante cose che buone che avrebbe potuto dirmi, mi sta dicendo che la vestina si salutiamo, che c'è la vestina lunga. E ora come faccio? Come riesco a fare? Tanto non è che mai posso. E comincia a pensare il male, a giudicare quella persona. E già non è più catalogata fra le persone simpatiche perché ti ha fatto, oppure sai quella cosa che tu hai detto, avevi ragione di dirla, però gliel'hai detta in un modo sbagliato. Se gliel'avresti detto in un'altra maniera, credo che forse l'avrebbe capito meglio. E come si permette chi sta a dirmi queste cose? Chi è delegata dal pastore? Chi è il pastore? Poi manco lo pastore se fanno rire, ve lo garantisco. Cioè non è che dicono che non Dice, non è che è il pastore, ma non è che il pastore se le fanno dire lo pastore, non se le fanno dire nemmeno del pastore. Allora, quando ci sono persone con questa attitudine, voi pensate che si può creare unità? Si può creare un cortile? Si può creare, a Ispica lo chiamano cuttiglio, agglomerato di persone che sparlano. Quindi persone che polemicano, che fanno, che dicono tante, cioè non guardano quello che devono fare loro, ma criticano quello che fanno gli altri. Cioè, il risveglio non nasce così. Diciamo, allora che facciamo? Ne mendiamo il paraocchio? Beh, forse non sarebbe tanto sbagliato. Se ci mettiamo i paraocchi in modo che guardiamo solo il percorso che dobbiamo fare noi e non guardiamo quello che fanno gli altri o come fanno gli altri, perché a volte, sapete, sono di grande scoraggiamento se ci guardiamo a destra e a sinistra, perché diciamo, ma chi se lo guardava che la chiesa dovesse essere un maestro, dovrebbe essere un super pastore, lo guardava che viene la chiesa, dovrebbe poter, e invece ancora si comporta in questa maniera. Ecco, lascia perdere con quello che fanno gli altri, accordati con Dio, Dio vuole fare qualcosa con te. E poi Dio creerà le circostanze per costruire l'unità. Io ora vi dico, non a volte all'inizio diciamo, ora prendiamoci tutti per mano e diciamo che tutti ci vogliamo bene e diciamo che saremo uniti, che tutte parole che si dicono. Per creare l'unità bisogna volerlo. Bisogna desiderarlo ardentemente, bisogna amare soprattutto la verità, bisogna amare soprattutto Dio. Bisogna rallegrare il cuore di Dio, perché quando c'è l'unità si rallegra Dio, ma l'unità con Lui però. L'unità secondo la sua volontà, secondo l'amore, le leggi dell'amore, secondo la grazia di Dio, secondo la verità. Questo tipo di unità rallegra il cuore di Dio. L'altra non è unità, non può essere mai unità. Noi possiamo parlare di unità, ma no, è solo un compromesso, un accordo, un'associazione di persone che cercano un'unica, una convenienza comune. Ci sono degli associati, associamoci tutti insieme e facciamo una cooperativa, così compriamo a costo più basso. Però non c'è una vera unità, ci serve solo per comprare, una cooperativa per acquistare o per vendere, così vendiamo come se fosse una sola persona, che per certi versi è anche giusto, anche così. Questo tipo di associazionismo produce dei benefici, ma qua non si parla di associazionismo, qui si parla di un solo cuore, una sola mente, quello che fa scendere la risposta di Dio, l'unzione di Dio, come quella che, come l'olio che scende dal capo fino all'orlo dei vestimenti, passando dalla barba di Aronne, arriva fino all'orlo dei vestimenti, quella è la potenza soprannaturale del Signore. Amen. Ora, noi tutti quanti, a dire il vero, ci vestiamo di spiritualità, ma un pochettino, io ho visto manifestare tante persone, ne abbiamo viste manifestazioni, di persone di cui non ce l'aspettavamo, di carnalità, e ci sta anche questo, però quello che conta è che ognuno poi alla fine deve dire, ma quanto della mia carne sta morendo e del mio spirito si sta ravvivando? Quanto? Voglio leggere Proverbi, capitolo 27, verso 6, a proposito di complici oppure di fan, quelli che cercano solo, quelle persone che ti fanno solo i complimenti. Se poi tu gli fai notare qualche piccolo particolare, già diamo amicizia. Proverbi, capitolo 27, verso 6, dice: fedeli sono le ferite di un amico, ma ingannevole sono i baci di un nemico. Avete mai letto questo? E subito, quando ho letto questo, subito mi è venuta l'immagine di Gesù che parla con Pietro e gli dice: Pietro, tu oggi mi rinnegherai 3 volte, ma quando ti sarai convertito, rafferma i tuoi fratelli. Ma tu immagini se Pietro avesse avuto l'attitudine del gatto, avrebbe mandato subito a quel paese Gesù, perché si sarebbe offeso. Tu pensi di me che io ti rinnego 3 volte? Cioè, 3 volte addirittura, ti rinnegherò 3 volte. E stai dicendomi che io ti rinnegherò 3 volte, ma tu non hai capito niente di me, ma io ti mando a quel paese, io me ne vado. Ma Pietro ha avuto almeno la capacità di ascoltare tutto il messaggio. Gli ha detto: quando ti sarai ravveduto, ti sarai convertito, rafferma i tuoi fratelli. Cioè, significa, anche se tu farai questo, io ti voglio bene lo stesso. E ti userò, continuerò a usarti. Però tu farai questo. Ci è rimasto male Pietro, sicuro che ci è rimasto male. Avrei detto: ma questo pensa Gesù di me. Però non se n'è andato. È stato ferito, ma non se n'è andato. Ma quando ha sentito il gallo cantare, ha detto: ma Gesù allora aveva ragione, io non mi conoscevo, Gesù mi conosceva. E poi quando Gesù lo ha chiamato, gli ha detto: Pietro, mi ami tu più di costoro? Perché lui si vantava di amarlo di più degli altri. Lui ha detto: Signore, tu sai tutto. Che te gli ha detto? Tu sai veramente se io ti amo più di costoro oppure no? È inutile che te lo dico io, tu sai già tutto. La sua ferita è stata poi guarita, ma era una ferita d'amore. Era una ferita d'amore, perché da quel momento Pietro ha capito che c'erano tante debolezze in lui, perché lui non riconosceva. Però ha compreso, e da quel momento ha camminato col Signore, lo ha sempre onorato. E lo ha sempre servito fedelmente con la potenza di Dio. Invece c'era un altro che aveva fatto un patto con quelli che gli avevano dato i 30 denari. L'uomo che io bacerò, quello è lui. Per comprendere meglio quello che abbiamo letto prima, no? Ingannevoli sono i baci, abbiamo letto, no? Sono i baci di un nemico, ingannevoli e dolci sono le ferite di un amico. Io dico una cosa, fratelli, se vogliamo avere il risveglio, vogliamo costruire l'unità, quando ti senti ferita, pensi che quello è un amico che ti sta ferendo, ti sta dicendo qualcosa per il tuo bene. Se tu pensi che per il tuo male, approfondisci la discussione, ma senza fare l'offeso. Prima o poi capirai se è mosso dalla gelosia, dall'invidia, o se è mosso da un amore sincero. Perché noi siamo così intelligenti che sappiamo capire poi in fondo se una persona è mossa dall'invidia o se è mossa da un amore vero. E noi dobbiamo continuare ad approfondire. Amen. Leggiamo Matteo capitolo 16 dal verso 24. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la ritroverà. Che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? Ovvero, che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Allora, chi vuole costruire l'unità con Dio e poi anche con qualche altra persona, perché non vi voglio dire saremo tutti uniti, saremo come una sola persona, questo è il mio sogno, ma so che non è semplice, bisogna cominciare. intanto nell'accordarci con Dio e nel seguire il Signore Gesù rinnegando se stessi, significa che tu non vivi più per te stesso, ma vivi per Cristo. Quello che Paolo ha detto, la vita non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quando tu hai maturato questa cosa, che non devi più vivere tu, ma deve vivere Cristo in te, e quindi se è Cristo che deve parlare, è Cristo che deve fare delle scelte, è Cristo che deve governare la tua vita, il tuo corpo, allora deve parlare di quello che Lui vuole dire attraverso il tuo corpo. Tu devi essere semplicemente totalmente arreso. Così nasce l'unità con Dio. Quando due di questi, che sono morti a se stessi, si accordano, allora succedono i miracoli, allora succede l'opera di Dio, allora succede il risveglio, fratelli. Quando c'è questo accordo vero, nel giorno della Pentecoste, il Signore Gesù aveva detto, dopo 40 giorni di vita vissuta sulla terra da risorto, e ogni tanto si incontrava con i suoi discepoli, io credo che si incontravano spesso, non c'è scritto quante volte si sono incontrate, ma si parla di alcuni incontri, cioè il Signore ha continuato ad ammaestrarli, poi gli ha detto: ora non ve ne andate da Gerusalemme se non sarete rivestiti dall'alto di potenza. Il 40° giorno, non gli ha detto: fra 10 giorni poi scenderà lo Spirito Santo, non gliel'ha detto, gli ha detto: ora voi dovete aspettare, dovete accordarvi e aspettare che ci sia il rivestimento dall'alto della potenza di Dio. 120 persone si sono accordate, 120 persone sono rimaste insieme nello stesso luogo, forse per alcuni momenti magari ognuno tornava a casa sua per fare forse i bisogni fisiologici, non lo so, o per mangiare o per fare delle cose, e poi subito si dava un appuntamento un'altra volta lì in quel luogo e stavano lì a pregare perché sapevano che il Signore avrebbe mantenuto la promessa fatta. E stavano sempre lì, avevano tutti lo stesso desiderio, tutti quanti volevano essere rivestiti di potenza, perché allora con la potenza avrebbero potuto fare quello che il Signore gli aveva comandato, perché senza quella potenza non sarebbero riusciti nell'obiettivo, nello scopo. E allora sono rimasti lì e ogni giorno loro decidevano: chissà se oggi verrà la promessa. E ogni giorno avevano questa fiducia, rinnovavano questa, stavano insieme con un solo scopo, con un solo obiettivo: noi dobbiamo aspettare il risveglio, noi dobbiamo aspettare il rivestimento dall'alto della potenza che Gesù ha promesso. Deve scenderà una forza soprannaturale dentro di noi, diventeremo come, dico come Hulk, ma verrà qualche cosa di forte dentro di noi e noi non avremo più paura. Forse diventeremo tutti come Davide quando colpì Golia, che non ha avuto paura di Golia. Forse verrà quello stesso spirito, perché è così. Davide ce l'aveva questa potenza. In lui, era sopra di lui, perché Dio già lo aveva preservato. Lo aveva visto, quindi gli avevo messo questa potenza. Forse diventeremo coraggiosi come Davide, che non avremo paura di Golia e saremo pronti ad affrontarlo e uccideremo Golia. Non avevano l'idea di quello che sarebbe accaduto, ma quando è successo? Il giorno della Pentecoste, un vento impetuoso è entrato e delle lingue di fuoco si sono posate sopra ognuno di loro e loro hanno cominciato a non avere più paura e a parlare, e ha detto: non possiamo più stare qui, dobbiamo uscire fuori e dobbiamo raccontare le grandi cose di Dio. E dalla bocca uscivano delle parole strane, ma non erano tanto strane per chi li ascoltava, perché erano i messaggi di Dio per le persone secondo la loro perfetta lingua, senza nessuna inflessione dialettale. Gli parlavano nella loro perfetta lingua, senza errori grammaticali, senza nessun errore di suono, di niente. Tutti capivano e tutti hanno capito. Tutti gli stranieri hanno capito perché è stato predicato per ognuno, personalizzato il messaggio nella loro lingua. È una cosa che solo Dio poteva fare. Questo è successo perché loro si sono uniti, hanno detto dobbiamo desiderare questo, dobbiamo fare questo, e erano tutti accordati per predicare il Vangelo in tutto il mondo, perché questa era la missione che il Signore gli aveva dato. Ma abbiamo bisogno della potenza, quindi stiamo insieme e aspettiamo questa potenza. E ogni volta che delle persone decidono di essere rivestiti da Dio e stanno insieme, noi dobbiamo aspettare una potenza che viene da Dio, Dio lo fa. Ecco che inizia il risveglio. Ma tu devi morire a te stesso. Tu non devi cercare più per il tuo bene. Quando smetti di cercare per il tuo bene, cominci a camminare con Dio e a vedere l'opera sua. Cominci a vedere i miracoli, cominci a vedere gli altri che sono migliori di te. Dice, ma non è possibile, dovrei diventare cieco. Ma perché siamo così nella carne, siamo così bravi a vedere i difetti degli altri? Vi dico che siamo veramente bravi. Ma nello spirito vediamo i nostri. Diventiamo bravi anche a vedere i nostri. Amen? Un'altra cosa, Atti capitolo 4, dal verso 24. All'udire ciò, alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero, Signore, Tu sei il Dio che hai fatto il cielo. Questa scrittura è nel contesto di quando Pietro aveva con Giovanni avevano guarito lo zoppo. Sono stati poi arrestati e minacciati di non predicare e non fare miracoli nel nome di Gesù. Voi pensavate che Pietro si arrendeva? Lo ha raccontato ai fratelli, ha detto, sapete cos'è successo? È successo questo, questo e quest'altro. Ma Gesù l'aveva già detto che avremmo avuto di questi problemi. E Gesù ci ha già preparati, ma noi avremo sempre la vittoria. Il Signore ci darà sempre la possibilità di vincere. Tutte le volte vinceremo, noi riusciremo a realizzare quello che è il Signore. E quindi è stato anche di incoraggiamento per gli altri. Allora dice, che facciamo? Preghiamo tutti insieme, all'unanimità. E cosa è successo? Dal 29, ed ora Signore considera le loro minacce, concede ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza. Guardate qual era il desiderio, di fare la volontà di Dio, annunziare agli altri con franchezza la verità perché potessero essere salvati. Il loro desiderio era il desiderio di Dio e lo hanno fatto essere il loro desiderio. Quello che dicevo prima, quando il desiderio di Dio diventa il nostro, e siamo insieme, d'accordo, e chiediamo insieme, d'accordo, quella cosa, e preghiamo, stendendo la tua mano per guarire, perché si compiono segni, prodigi, nel nome del tuo santo figlio Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò, e furono tutti ripieni di Spirito Santo, e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Dio ha fatto sempre quello che ha promesso. E Dio ancora fa sempre quello che promette. Amen. Questi si erano accordati, avevano fatto un accordo con Dio, e nell'adempimento di questo desiderio che loro avevano nel cuore, hanno elevato la preghiera, hanno fatto una preghiera d'accordo. Non sappiamo quant'erano queste persone, ma credo che dovevano essere tantini. Quel luogo tremò e tutti furono ripieni di Spirito Santo. E molti sacerdoti si sono convertiti. Molti di quelli che perseguitavano si sono convertiti. Dio gli ha fatto giustizia. Io non so come queste persone si sono convertite, ma quando è successo il miracolo di Pietro e di Giovanni e poi tutto il resto, già le persone erano diventate da 3.000 a 5.000 in poco tempo. Già la chiesa contava 5.000 persone, e non avevano fatto le cellule, non avevano fatto niente, non avevano fatto solo degli studi biblici di casa in casa per chi ci entrava, chi aveva troppa fame e troppa sete. Ma ora voglio concludere leggendo la preghiera sacerdotale di Gesù prima di andare al Padre. Giovanni capitolo 17 verso 1. Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse, Padre, l'ora è venuta, glorifica il figlio tuo, affinché anche il figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che gliel'hai dato. Ora questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo, che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, glorificami, perché presso di te, della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse, io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi, tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te. E perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me, ed essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Vedete, qua Gesù specifica chi sono le persone che sono da Dio. Sono quelle che hanno ricevuto le parole e hanno creduto che tu mi hai mandato, e che hanno ricevuto le mie parole, significa le stanno applicando. Io prego per loro, non prego per il mondo. Questo non significa che Gesù non ama il mondo, ma Gesù sta pregando per loro, perché saranno loro che raggiungeranno il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi, e tutte le cose mie sono tue e le cose tue sono mie. Io sono glorificato in loro. Ora io non sono più nel mondo, ma essi nel mondo, sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Questa è la preghiera di Gesù prima di andare. L'ultima preghiera. Ne ha fatte altre sulla croce per perdonare. Ma questa è la preghiera più grande che Gesù ha fatto prima di andarsene. Ha detto che siano uno come noi siamo uno. Che siano uno come noi siamo uno. Cioè, proteggili nell'unità affinché siano uno. Perché la debolezza nasce quando c'è la divisione. Ma quando c'è l'unità, c'è la forza. Quando c'è l'unità, c'è la forza. Gesù ha fatto questa preghiera perché quando poi sarebbe stato nella sofferenza, così come è successo, non avrebbe avuto tutta la possibilità di fare questa bella preghiera. Ma per lui è già come se la cosa fosse già avvenuta. Non sono più nel mondo, ha detto. Già lui non si vedeva più nel mondo. Si vedeva la missione conclusa e lui già morto e risorto. Ha detto, però una cosa ti voglio dire, che siano uno, come io e te siamo uno. Conservali nell'unità. Questo è il desiderio di Dio. Ora noi possiamo riempirci la bocca, ci sono tanti che ci hanno fatto le conferenze sull'unità, che siano uno. Possiamo fare 100.000 conferenze, se non la vogliamo, se l'unità non la vogliamo, non si realizzerà mai. Ognuno deve volerla, ma deve cominciare a volerla con Dio, essere uno con Dio, poi cercala anche con gli altri. Ma se tu non ti sei arreso a Dio, non cercare l'unità dei fratelli. Prima cerca di essere unito tu con Dio e poi prega perché per l'unità. Questo è quello che può cambiare veramente le cose. Non è difficile, ma nemmeno facile. Ci vuole la morte. La morte alla carne e vivere nello spirito. Se decidi di vivere nello spirito, devi anche crocifiggere la carne. Quindi ti devi portare la croce e non la sega per accocciarla. Non so se l'avete visto quel filmatino ogni tanto c'è troppo pesante questa cosa, c'era una cuzzata. Poi c'era il burrone e tutti quelli che non l'avevano tagliata hanno messo la croce, ci hanno camminato sopra perché hanno poggiato dall'altra parte e sono arrivati da chi lo aveva accuzzato, non ci arruava dall'altra parte. La cosa rende molto l'idea, vero? E tutti subito comprendiamo questa cosa. Io dico che può succedere da queste parti un grande risveglio, e quando succede il risveglio, sapete, non può più essere contenuto fra quattro mura e non può essere nemmeno contenuto in una città e nemmeno in una regione, ma tutto diciamo un vasto territorio viene ricoperto di qualcosa di genuino, di qualcosa di speciale, di qualcosa che non è rumoroso, ma silenziosamente Dio opera in una maniera straordinaria e le persone vengono trasformate, vengono cambiate, da increduli diventano credenti, da peccatori diventano santi, da ingiusti diventano giusti. Giusti perché hanno creduto in Cristo, quindi ricevono la giustizia, ma compiono atti di giusti, perché il giusto che è giusto fa ingiustizia, tanto giusto non è. Il giusto che è veramente giusto non commette atti di ingiustizia, può fare degli errori ma non commette atti di ingiustizia facendosi notare come ingiusto. Amen. Quanti di voi questa mattina volete, tanto ci vi potete alzare perché si è fatto anche tardi, volete dire: Signore, io mi voglio accordare con te, voglio intanto, Signore, rinunciare a tutto quello che sono i miei sogni, i miei pensieri, le mie idee.